ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana, questo è Il Mondo alla Radio. Oggi ci accompagnano Gustavo Messina per la parte tecnica e Gianmarco Murroni per la regia. In apertura ci concentriamo sull'episodio che sui cieli del Mar Nero ha portato l'attenzione alle stelle tra Russia e Stati Uniti, e cioè l'abbattimento, secondo Washington, di un drone americano che si trovava in uno spazio aereo internazionale da parte di due caccia di Mosca. Dall'altra parte si ribatte, non è stata un'azione aggressiva quella di Mosca, il drone è stato fatto precipitare perché è stato perso il controllo nelle acque del Mar Nero. Quello che però adesso rischia di provocare un'ulteriore scintilla è la caccia ai relitti di questo drone americano. Mosca ha già fatto sapere di muoversi attivamente nella ricerca. Gli Stati Uniti ribadiscono che il drone non sarà mai recuperato, che è impossibile. Vedremo quello che accadrà, ma comunque in quell'area in questo momento si concentra gran parte dell'attenzione dell'intelligence internazionale, e ovviamente è un episodio che non può essere letto scisso da quello che sta avvenendo in Ucraina. Tra l'altro un episodio che ha riacceso il dibattito anche all'interno degli Stati Uniti sulla possibilità di consegnare gli aeroplani, i famosi F-16, a Kiev per rafforzare la sua difesa aerea. Di questo noi parliamo con i nostri ospiti di oggi, che sono Marco Di Liddo, senior analyst del Centro Studi Internazionali. Ben trovato, grazie per essere con noi, Marco Di Liddo.
Grazie a voi e un caro saluto ai radioascoltatori.
E in collegamento abbiamo anche Gregory Aleggi, che ringrazio nuovamente per essere con noi, per la sua disponibilità. Storia della politica degli Stati Uniti presso la Luis Guido Carli di Roma. Ben trovato, grazie Gregory Aleggi.
Grazie a voi.
Marco Di Liddo, come va letto quello che è successo sui cieli del Mar Nero? Insomma, abbiamo visto tutti i titoli dei giornali, parlano di una nuova crescita della tensione, una lettura che so già non la vede del tutto d'accordo, insomma una tensione che c'è già e che non è cresciuta, è già alle stelle da parecchio tempo.
Esattamente, la tensione è cresciuta a dismisura nelle settimane immediatamente precedenti e subito dopo il 24 febbraio dell'anno scorso, quando la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina e quindi di portare sul territorio europeo il più sanguinoso conflitto armato dai tempi delle guerre in Jugoslavia, con una dimensione internazionale che il conflitto nell'ex Jugoslavia non aveva, nel senso che il conflitto in Ucraina ha una portata addirittura superiore sotto quel punto di vista. In questo contesto fortemente polarizzato, fortemente teso di confronto tra paesi e tra blocchi sotto altri punti di vista, ogni incidente può diventare potenzialmente un focolaio di escalation. Dico potenzialmente perché poi tutto va ricondotto alla volontà politica dei contendenti, che in questo caso, ma come in altri casi da quando c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, hanno deciso di gestire queste situazioni critiche appellandosi ai protocolli e alle consuetudini sedimentate dai tempi della guerra fredda. Quindi sì, è un episodio che sicuramente non avrà fatto piacere al Pentagono, però è difficile immaginare che scateni diciamo una crescita, un'escalation, una degenerazione del conflitto, una internazionalizzazione, anche perché Washington e Mosca al momento non hanno alcun interesse affinché questo scenario si concretizzi.
Insomma, in realtà si cerca di mantenere tutto entro certi limiti e di non superarli, sapendo da entrambe le parti che si arriverebbe a una situazione, a un aggravamento molto molto pesante a livello internazionale. Gregory Aleggi, oltre a essere esperto di storia della politica degli Stati Uniti e quindi di Stati Uniti, è anche esperto, io so, di storia dell'aeronautica e di tutte le questioni che riguardano fondamentalmente l'utilizzo di questa straordinaria arma che molti stati hanno in forza. Quello che volevo chiederle, oltre all'incidente sul Mar Nero, noi abbiamo assistito nei giorni scorsi a tanti momenti di incontri ravvicinati e di provocazioni aeree da una parte e dall'altra. Abbiamo avuto un B-52 che è volato, quindi una fortezza aerea, poi lei spiegherà meglio, statunitense, che è volato lungo i confini della Russia. Abbiamo avuto diversi Sukhoi russi che si sono levati in volo dalle basi di Kaliningrad e spesso hanno sconfinato in paesi europei. Tutto questo non rischia di portare o non rappresenta una novità rispetto a uno sviluppo della crisi che finora avevamo considerato come una guerra di terra e che inizia a avere una dimensione aerea che forse cambia un po' la prospettiva?
Domanda articolata o più domande inserite una dentro l'altra. La prima, diciamo, la più semplice, è quella di distinguere fra missioni di tipo dimostrativo, provocazioni e operazioni reali. Gli Stati Uniti hanno sempre effettuato voli in tutti i tempi negli spazi aerei internazionali, anche quando questi spazi erano, diciamo, rivendicati unilateralmente da alcuni paesi. Pensiamo alla Libia, che rivendicava la sovranità aerea su il Golfo di Sidra, e gli Stati Uniti regolarmente ci volavano dentro per dire no, in base al diritto internazionale questa parte è di tutti e non è tua. In questa chiave io inserirei il volo del B-52 che si è mantenuto sempre negli spazi aerei internazionali. È chiaro che farlo passare diciamo vicino al territorio russo è un messaggio, ma dal punto di vista del diritto internazionale è sempre rimasto in quegli spazi che sono aperti a tutti. Diversa, diciamo, passare alle provocazioni, è far levare in volo degli aeroplani per sondare lo spazio aereo, per far scattare le difese. Questo ormai in quello scacchiere, diciamo, dell'Europa orientale succede da molto tempo e non a caso da ben prima dello scoppio del conflitto in Ucraina, da ben prima che la Russia invadesse l'Ucraina, c'è un programma NATO di air policing in cui vengono rischierati dei reparti proprio per proteggere il cielo dei paesi NATO, di quei paesi che non sono in grado di far da soli. Quindi è toccato anche all'Italia negli anni passati di rischiarsi, per esempio, nelle Repubbliche Baltiche. Ogni tanto gli aeroplani partivano su allarme, andavano incontro al MIG di turno, gli faceva la fotografia e ognuno poi tornava a casa. Diciamo, queste sono provocazioni e difese molto standardizzate. Quello che è successo al drone è un po' diverso, perché è vero che il drone era in acque internazionali, era a circa 110 chilometri dalla costa della Crimea, e non voglio entrare nel discorso sul controllo legale della Crimea, però comunque, anche se fosse, diciamo, riconosciuto il possesso russo, 110 chilometri di distanza sul Mar Nero è in acque internazionali, quindi gli americani avevano diritto ad esserci. Per intenderci, 110 chilometri è grosso modo l'Adriatico davanti a Otranto, cioè se mi sposto di quella distanza finisco in Albania, per intenderci. Chiaro. Quindi è tanto spazio. Ovviamente gli americani però lì non stavano esercitando un generico diritto di voto in spazi internazionali, perché l'MQ-9, sì, quindi il Reaper, che il drone che è caduto, è pieno di sensori, stava lì per leggere la situazione, vuoi per, diciamo, per informare gli americani e vuoi molto probabilmente per condividere una parte di queste informazioni con gli ucraini. A quel punto, un po' il gioco del gatto col topo, i russi gli hanno mandato due caccia intorno che gli hanno volato molto vicino, e qui lo scopriremo, perché dalla stampa americana ci si aspetta che gli Stati Uniti diffondano presto delle immagini, perché il drone appunto è pieno di sensori, anche le macchine fotografiche, è molto probabile che abbia documentato cosa è successo. Gli americani probabilmente fra poco le faranno vedere. E i russi gli volano vicino e in un modo o nell'altro l'aeroplano finisce in acqua.
Gregorio Leggi, ferma la differenza di intenti e di motivazioni che porta ovviamente a cercare di o riaffermare dei diritti o comunque sia anche esercitare un controllo dall'alto. Questo intensificarsi di attività non aumenta il rischio?
Non è un intensificarsi, perché è un anno che ci vuole. Chiunque abbia accesso a un computer, va su Flight Radar 24 o un sito analogo, vede moltissimi di questi voli, perché quasi tutti quelli effettuati, diciamo, dalla NATO, semplificando, lo fanno con il transponder acceso per farsi vedere, proprio per dire: non ti stiamo attaccando, non ti stiamo minacciando, ti stiamo dicendo dove sei. Quindi è un anno che succede. I russi forse sono diventati più sensibili adesso, ecco.
Molto chiaro, Gregorio Leggi. Marco Di Lido, quanto è importante, diciamo così, l'insieme delle informazioni che vengono raccolte attraverso i mezzi aerei per aiutare, diciamo così, l'alleato ucraino sul terreno?
Un'importanza totale, direi il cui valore è inquantificabile. Perché l'intelligence che i paesi del blocco euroatlantico hanno condiviso con l'Ucraina ha agito da autentico moltiplicatore di forza della capacità ucraina. Sono stati gli occhi dal cielo del sistema di difesa e della resistenza ucraina. Senza quell'intelligence, senza la rete satellitare, senza le immagini riprese dall'alto, ma anche senza tutto il complessissimo sistema di acquisizioni, informazioni elettroniche e intercettazione di comunicazione di diverso tipo, di cui insomma la NATO dispone, gli ucraini sarebbero stati quasi totalmente ciechi e quindi avrebbero perso un enorme vantaggio di consapevolezza, di conoscenza e di controllo dello scenario e del quadrante operativo, il che posso assicurarle è stato ed è ancora oggi decisivo e forse l'elemento più decisivo e da un punto di vista qualitativo addirittura superiore alla fornitura dei sistemi d'arma, i famosi IMAS.
Anche perché è molto attiva come sostegno allo sforzo dell'Ucraina, molto più che l'invio di armi. Gregorio Leggi, che interesse c'è nella ricerca dei rottami del drone? Prima si parlava di un drone che appunto è capace di fare determinati rilevamenti, che acquisisce immagini, abbiamo detto non volava sul Mar Nero per caso, non stava semplicemente ribadendo il diritto a occupare uno spazio aereo internazionale. Adesso c'è la caccia ai rottami del drone. Questo rappresenta un pericolo?
MQ-9 che è caduto pesa poco meno di 5 tonnellate, ha su un motore molto noto, la struttura non è particolarmente avanzata, ha dei sensori, alcuni dei quali potrebbero essere interessanti. Le caratteristiche dei sensori non si pubblicizzano mai, quindi non è detto che siano straordinari, però potrebbero essere nuovi. Il generale Deptula, americano, ha detto che non è il primo Reaper perduto, che se ne sono già persi in operazioni, quindi sostanzialmente in Afghanistan, e che quindi è lecito immaginare che buona parte dei suoi segreti circolino già, ma anche questo fa parte del gioco. Per cercare di disincentivare dico che non c'è niente da imparare. Poi c'è tutto il mondo del software che processa i dati, lì se fosse in buone condizioni i processori, qualche cosina di interessante potrebbe saltar fuori.
Gli Stati Uniti hanno mantenuto tutto sommato un certo sangue freddo di fronte a questo episodio, perché c'è stata la convocazione dell'ambasciatore, la Russia fondamentalmente è stata avvertita di non ripetere, di non provocare più un incidente simile. Come mai tanto sangue freddo?
Ma il comunicato parla di mancanze professionali, che tradotto dal diplomatichese vuol dire il pilota ha fatto una sciocchezza, e quindi gli Stati Uniti probabilmente proprio vogliono evitare di finire in uno di quei temi che lei diceva all'inizio, cioè di escalation. Preferiscono magari dirsi delle cose a brutto muso in sede diplomatica, ma non alzare pubblicamente la tensione, proprio perché al di là del diritto legale di essere lì, che questo aeroplano, come ben ricordato io, fa qualcosa di molto importante, cioè raccoglie dati che in gran parte sicuramente sono condivisi con gli ucraini, quello è un po' più, diciamo, al limite, ecco, pur essendo in punta di diritto probabilmente legale. Quindi gli americani vogliono mettere a verbale questa cosa, non vogliono aumentare la tensione, a meno che in queste immagini, che ripeto la stampa americana ritiene che potrebbero uscire prossimamente, non si dovesse vedere qualche cosa di strano. Quindi se si vede una manovra stupida, uno sbaglio, finisce lì. Se si vede il caccia che spara, il discorso cambierebbe molto.
Tra l'altro l'allarme era proprio sulle gravi conseguenze che una imperizia di un pilota russo avrebbe potuto provocare, perché sembra addirittura che ci sia stato uno speronamento tra il Sukhoi e il drone. In quel caso avrebbero potuto precipitare entrambi i velivoli e la tensione o le conseguenze avrebbero potuto essere anche più gravi, anche da un punto di vista proprio politico probabilmente.
Il drone, per fortuna, in questo caso per fortuna, ha l'equipaggio seduto in un container a centinaia o migliaia di chilometri, quindi al di là del danno economico e forse tecnologico, se si recuperasse qualche segreto, non succede nulla. Il Sukhoi ha un pilota, se l'aereo fosse caduto e si fosse, diciamo, non salvato il pilota, sicuramente quello sarebbe stato un elemento di complicazione, ecco.
Marco Di Lido, quando ci siamo sentiti in preparazione della trasmissione, lei ha ricordato un episodio molto più grave di questo, che fortunatamente però non ha portato delle conseguenze. Tornando indietro negli anni, c'era stato l'abbattimento di un aereo russo da parte di due aerei turchi sui cieli della Siria.
Esattamente, fu un momento in cui...
E questo, aspetti, questo lo ricordiamo perché la Turchia, tanto per rammentarlo, è membro della NATO, insomma, quindi erano aerei NATO.
Esattamente, diciamo che in quel momento i russi e i turchi avevano una visione profondamente diversa sul futuro della Siria e agivano conseguentemente. I russi conducevano un numero non trascurabile di operazioni nei cieli della Siria e contestualmente si avventuravano in quelle che ricordava anche bene il professore in precedenza, quelle azioni un po' di provocazione o di testaggio, chiamiamole così, delle difese aeree, dei meccanismi di difesa aerea, in quel caso della Turchia. In quel momento diciamo, poi ecco, forse la verità non la sapremo mai, quella vera, ma diciamo che secondo le versioni più o meno concertate a livello internazionale, a seguito di uno sconfinamento da parte di un velivolo russo, l'aeronautica militare turca decise appunto di abbattere quel velivolo. In quel caso per alcune ore si temette il peggio, ma alla fine prevalsero quelle consuetudini del crisis management tra NATO e Russia, ereditate poi dalle consuetudini di crisis management tra NATO e Unione Sovietica, che fecero rientrare la crisi e la portarono ad una dimensione politica momentanea.
A proposito di dimensione politica, c'è una notizia, c'è una cosa interessante da notare, perché in seguito a quello che è successo sul Mar Nero, c'è stato subito qualcuno che ha alzato le mani, in questo caso parliamo di Bruxelles, parliamo dell'Unione Europea, in buona sostanza è stato detto l'incidente avvenuto sul Mar Nero è una questione che riguarda bilateralmente Stati Uniti e Russia, quindi noi lo leggiamo al di fuori di qualsiasi altra cosa, riguarda loro due. Che significato ha una dichiarazione del genere, Gregorio Leggi? Pronto? Leggi, forse l'abbiamo perso. Marco Di Lido. Che... Ah no, c'è. Ok.
Dunque, mi sono distratto un attimo.
Sulla questione, la questione di Bruxelles, dicevamo, l'Unione Europea ha subito alzato le mani sulla questione del Mar Nero, dicendo è una questione bilaterale, riguarda la Russia e gli Stati Uniti. E
diciamo
quindi
che Bruxelles non ha interesse a spendere capitale politico su una questione che riguarda gli americani, su una questione che era sotto gestione probabilmente NATO, se non soltanto americana. Quindi potrebbe esserci qualche incontro laterale, qualche cosa separato, ma l'Unione Europea non ha alcun interesse a complicarsi la vita in questo momento.
Lasciando però da parte forse quello che è il principale alleato anche dell'Unione Europea, tutto sommato, ignorando un pochino quelli che possono...
Però l'iniziativa in questo momento ce l'hanno gli Stati Uniti, l'Unione Europea continua a fare fatica a tenere insieme, a tenere allo stesso passo tutti i paesi che la compongono e diciamo ogni decisione è molto laboriosa. Quindi come spesso accade in politica, quando non è necessario fare qualcosa è necessario non farlo. In questo momento per l'Unione Europea meglio non dire nulla e non rischiare di scatenare le posizioni che si sono che ogni tanto si sono divise, che si sono mosse con velocità diverse all'interno dell'Unione. Faccio un esempio su temi che sono dietro e che potrebbero essere divisivi. Ieri o l'altro ieri la Corea ha annunciato che sta per consegnare alcuni velivoli da attacco leggero alla Polonia, che così potrà dare i propri MiG all'Ucraina. Quello è un fatto che rinnoverà le discussioni su armare, non armare, da reject, eccetera. Ecco, quella sarà una battaglia che probabilmente dividerà, come è già successo. Quindi su questo scontro, se gli americani non alzano il tono, l'Unione Europea non ha alcun interesse a schierarsi al momento.
Grazie davvero Gregorio Leggi, docente di storia della politica degli Stati Uniti presso Luis Guido Carli di Roma. Purtroppo siamo in chiusura, io avrei ancora tante domande, restano le questioni relative al dibattito sugli F-16, arriveranno o non arriveranno, si riaccende la discussione o meno, e sarebbe stato interessante anche fare una lettura su quella che è un po' la crisi all'interno della NATO, perché hai voglia a dire il conflitto in Ucraina ha ricompattato la NATO. In questo momento c'è la questione dell'allargamento nei confronti Finlandia e Svezia, che vede la Turchia in primo piano come oppositore. In realtà il niet è stato, diciamo così, forse la parola è sbagliata, il no è stato levato per la Finlandia, resta il problema della Svezia, ma di questo parleremo in un altro episodio del Mondo alla Radio. Grazie davvero per essere stati con noi, Marco Di Lido e Gregorio Leggi, grazie.
Grazie a voi e un saluto di nuovo radioascoltatori.
Grazie a Gustavo Messina e a Gianmarco Murroni per l'assistenza tecnica e di regia. Da Stefano Escinzi è tutto, ci risentiamo tra poco.